Ma io posso parlare e dire queste cose perché il gruppo che guido è un gruppo che da 10 anni si preoccupa di fare teatro non più nella maniera tradizionale, dove esisteva per esempio una progettazione del regista fatta con lo scenografo e il costumista, laddove andava bene, 2 o 3 persone si univano, sceglievano un testo e lo portavano agli attori già belle preparate e poi si mettevano in scena insieme. Invece il nostro lavoro da 10 anni è un lavoro collettivo, benché diciamo ci sia da parte mia una scelta, diciamo, più che ideologica, una scelta di quale lavoro sarebbe più opportuno fare in questo momento storico, cioè da parte degli attori c'è un'accettazione a saperne come leader di un moto culturale, per potermi accettare la scelta di un Faust in un momento preciso. Però nel momento che andiamo a lavorare noi non progettiamo che cosa sarà domani il nostro lavoro. L'abbiamo scelto, ci è piaciuto, stiamo insieme e diciamo la progettazione non è precedente ma va facendosi in base a come si compie il lavoro. Questo per dire che anche la lezione che andate a fare sulla storia e usando il teatro non deve essere la farò così, deve essere la capacità dell'insegnante di capire insieme al bambino quali saranno i mezzi per poter fare un discorso che valga per tutti e non lasciarlo ancora individuale. Cioè è facile che il primo ragazzino, il ragazzo più sfigato, quello che tiene più libri a casa, sia quello là che immediatamente, parlando di Luigi XVI, della rivoluzione eccetera, avrà già letto qualcosa a casa e apprenderà subito. L'importante invece è che la partecipazione del ragazzo più disattento, non perché disattento per ragioni sue, ma disattento perché a casa non avrà libri, più condizionato da un ambiente sociale che non gli permette una crescita rapida, sia quello là che proprio con mezzi semplici riesce a partecipare alla collettività, a questo. E questo è il lavoro che facciamo a teatro. Questo perché si fa il collettivo così? Cioè nel gruppo può esistere un ragazzo, un operaio, o uno studente dell'ultimo anno di liceo, un operaio può sussistere insieme al laureato in architettura, insieme a me che insegno. Si può sussistere sui piani insieme, veramente, su parità di piani, laddove quello che si va a fare è capito da tutti, cioè però con i propri mezzi. Uno lo potrà capire sapendo mettere un pannello, un dato posto, sapendo proiettare una diapositiva, però quando avrà capito perché va fatta la diapositiva in quel momento dello spettacolo, avrà coscienza di tutto lo spettacolo. A noi giù a mare ci è capitato, dove lavoriamo in un laboratorio, bisogna di lavorare con un operaio, un fabbro della zona, il quale, proprio perché ha vissuto come mettevamo in scena il giorno per giorno il lavoro, è riuscito a collaborare alla scenografia e capire un valore di un testo moderno abbastanza difficile pure a una prima lettura. E proprio la partecipazione a tutta la crescita del lavoro, dalla prima prova all'ultima, quando si va in scena, che concede al gruppo di amalgamarsi e di vivere quella crescita culturale allo stesso livello, senza disparità di livelli di intendimento. Diciamo. Chiudo questa prima parte e se ci sta un dibattito su questa prima parte, delle curiosità che vi vengono, lo facciamo adesso, perché poi dopo passeremo a una lezione di teatro come dall'Urfaust, discuteremo il nostro Urfaust, come lo mettiamo in scena e quando ci siamo serviti di mezzi poveri per poterlo fare, pur essendo gente del mestiere. O se volete passiamo direttamente a questo, ma preferirei prima un dibattito aperto per conoscerci un po' meglio. Già è un fatto importantissimo, proprio per la sua struttura, come fa, l'importanza del teatro sa che fa coinvergere questa forma d'arte tutte le esperienze artistiche. Non possiamo fumare? No, dicevo, il fatto che faccia convergere tutte le esperienze artistiche, perciò si può usare anche didatticamente per l'azione, perché nel teatro converge la parola, il testo, converge l'arte figurativa, cioè il grosso parte di vita, è apparentato grosso parente della musica, anche laddove la musica non c'è. Se non ci fosse un certo tipo di ritmo in uno spettacolo, non ci sarebbe spettacolo, cioè ha una sua musicalità interna qualsiasi spettacolo. Ci converge la scultura, ci converge il teatro delle marionette, ci converge un sacco di fattori, perciò non a caso oggi la forma teatrale è la più avvicinata anche da artisti che fino a ieri si dedicavano soltanto all'arte figurativa. Da ieri si passava al quadro dipinto, molti pittori sono passati ad avere a risentire dell'arte comportamentale, cioè a immettersi nel fatto visivo anche col proprio corpo, col corpo che sono gli altri, sentono l'esigenza di una partecipazione più diretta al fatto visivo, che coinvolga meglio l'uomo e che non lo isoli. Cioè lui partecipa del quadro, per cui rimane pure la persona all'interno. E molti architetti, per esempio, un fenomeno nostro è che siamo allegati a un architetto che fa un lavoro di animazione nel quartiere Traiano di Napoli, sapete che è un quartiere sottoproletario. Come mai un docente universitario che faceva fare questi oggetti insieme ai bambini ha sentito anche l'esigenza di avvicinarsi al nostro teatro e di collaborare con noi per creare immagini, oggetti, scenografie? Cioè è proprio indispensabile, perché un po' è il problema dell'artista individuale, per non dire individualista, cioè quello che è costretto per la tela a fare un lavoro da solo, che va poi a un pubblico che lui stesso ignora, ha una comunicazione un po' come il libro, non si sa in mano a chi va a finire e non esiste il rapporto comunicativo. Oggi l'artista sente l'esigenza di conoscere il perché fa il quadro e sapere a chi si rivolge. Il problema della comunicazione non è più solo del teatro o solo del cinema, ma diventa, proprio perché c'è una crescita politica, diventa un problema generale dell'artista, l'intellettuale, l'artista, tra virgolette, non lo dovremmo neanche chiamare più così, sente, cioè chi è capace di creare sente l'esigenza di sapere a chi si dirige, se quello che fa è giusto, se deve cambiare linguaggio per essere meglio capito. C'è un momento enorme di crescita in questo senso. Sembra una crisi dell'arte, ma se vogliamo è una crisi di crescita, non è una crisi, non si ripiega più sul modo di fare pittura alla maniera ottocentista o su un vago passato. Tutti tentiamo di vivere meglio il momento reale per conoscerlo e per capirci in tutto. Allora dicevamo i mezzi, anche se vedete una tammoriata, un canto di un gruppo di zapato, eccetera, hanno il loro linguaggio, hanno dei mezzi, il tamburo sarà fatto in una determinata maniera. Gli strumenti sono semplici o quello che volete, però hanno bisogno di certi mezzi per poter realizzare un loro spettacolo. E quello spettacolo, che pur essendo popolare e così semplice, ha una sua struttura interna che va letta facendo certi tipi di analisi. Un'altra disabitudine della scuola italiana è a non sapere analizzare strutturalmente qualsiasi opera, valutandola per come è il linguaggio interno che ha, per come è in rapporto a altre opere e per come si pone di fronte a certi fatti politici e culturali del momento o di un momento passato. Questo è anche importante. Noi perciò volevamo soffermarci su una lezione teatro Urfausto che faremo subito dopo, per far capire da come noi ci muoviamo a lavorare su un pezzo. Però credo che fosse necessario questo discorso in generale per potersi intendere poi su questa parte.
Come
era possibile?
iniziare un discorso nuovo su uno dei vanti, in fondo, c'è questa venerabilità, questo mito del destro destro, ha fatto sì che anche la destra, oggi, cioè la destra più reazionaria, abbia potuto servirsi di questo nome, servirsi addirittura dei lavori di Brecht per consumarli e distruggere la più grossa operazione teatrale e politica che sia stata compiuta negli ultimi 50 anni. Se potevo avere coraggio maggiore su un foglietto di programma, invece di dire Brecht e la sperimentazione teatrale, avrei avuto il coraggio di chiamarlo, il titolo di chiamarlo, di sacrare Brecht per rivitalizzarlo. Che cosa significa? Significa molte cose. Purtroppo il discorso è ampio e lungo, per cui m'auguro che un dibattito possa chiarire anche a me stesso una possibilità di analisi per ulteriori saggi e possibilità di indagine sul lavoro dell'uomo politico teatrale. Cioè, la serie di cose che andrò a dire sono una serie di proposte che vado a fare insieme a voi per verificare una possibilità di rivalutazione dell'autore tedesco. Che cosa è successo, diciamo? Purtroppo negli ultimi anni anche gente di teatro di sinistra con troppa facilità ha abbandonato l'estetica brechtiana credendo di fare teatro politico, riferendosi a un altro autore francese, Antonin Artaud, per trovare una capacità di coinvolgimento politico con le masse che le stesse teorie di Artaud non potevano avere. Quello che è successo di importante in Brecht è un autore importantissimo, perché ha fatto politica attiva, cioè non a discapito di scrivere bei testi per i posteri, è stato essenzialmente un uomo di teatro, e questo bisogna incominciare a verificarlo seriamente. Cioè, se andiamo, e ha dato spazio, però la destra si è servita di questa incapacità, ma la volontà di Brecht di non scrivere testi per i posteri, anzi opere aperte, ha fatto sì che la critica ufficiale, noi diremmo interna italiana, abbia potuto dire che, eccettuato un Galilei o una Madre Courage, gli altri lavori non avevano un'importanza di opera compiuta. Sì. Allora bisogna ribaltare completamente il concetto del lavoro brechtiano, del lavoro di Brecht come autore di testo. Cioè, Brecht non è mai stato un autore di testo fine a se stesso, non ha mai scritto un testo per il testo. In genere ha scritto dei testi aperti prima al gruppo suo, come sapete era il Berliner Ensemble. Cioè, ogni testo che era scritto da lui aveva la possibilità di essere ripreso in base al momento politico in cui veniva realizzato, come messo in scena. Perciò è stato il grosso autore che ci ha insegnato che si poteva pigliare, come lui stesso ha fatto, un'opera di Lenz, o un'opera di Shakespeare, o un'opera di Marlowe, o la stessa opera sua, avevano lo stesso valore per l'autore. È stato il primo a dire basta col capolavoro d'arte, ma la cultura a servizio della politica. E se è stato capace di farlo con l'opera altrui, ha avuto anche la volontà di farlo con le proprie opere. Da qui dico che è chiaro che se una Madre Courage è un bel lavoro, è proprio quello che è pericoloso mettere in scena, perché la compagnia, il gruppo, il teatro non impegnato politicamente lo farà diventare un'opera svenevole, lacrimosa e via di seguito. Ed è questo un discorso che dobbiamo fare con grosso coraggio. Allora il discorso si fa grosso, si fa estremamente grosso. Eppure forse certe volte, cioè il discorso non va fatto più su Brecht, autore di testi, ma Brecht, uomo di teatro. Cioè l'azione dell'uomo di teatro che giornalmente studiava che cosa fare per far sì che la sua operazione teatrale venisse comunicata, avesse un'importanza, ci impone oggi di avere lo stesso coraggio che aveva Brecht nei confronti di uno Shakespeare. Credo che oggi dobbiamo avere lo stesso coraggio nei confronti di Brecht per poterne fare ancora di Brecht per crederci fino in fondo. Se oggi si piglia un'opera di Brecht è un po' difficile, non bisogna dire soltanto attualizzarlo, ma attualizzare è una parola un po' vaga. Se non si capisce attualizzare significa capire il momento politico che si vive, in che modo un'opera di Brecht va oggi portata sulle scene e con quale coraggio di ribaltarne addirittura il linguaggio, perché lui non si è mai posto di linguaggio fino a se stessi che non fossero a servizio dei contenuti. Perciò da qui il titolo Brecht e la sperimentazione teatrale. Se vediamo leggiamo un libro che fortunatamente adesso oggi in Italia è stato tradotto da alcuni anni, il Theater Arbeit di Brecht, ci rendiamo conto come una stessa opera di Brecht venisse dallo stesso autore, dal Berliner Ensemble, rivista in vari modi in base all'epoca in cui veniva realizzato sulle scene di Berlino o sulle scene del mondo. E qua va l'accusa a tutto il teatro italiano, non solo ufficiale, e ne ha meno colpa se il teatro ufficiale prende un'opera di Brecht e la propone tale e quale così com'è. Ma la colpa più grossa, secondo me, ce l'hanno i gruppi politici e sperimentali che portano Brecht come una ricetta facile e la ripropongono in scena con schemi prefissi che vanno sempre uguali: l'asta è buono, l'asta è cattivo, per esprimere il male basta un cartello o un non cartello. Brecht si rammaricherebbe, addirittura si rivolterebbe nella tomba a vedere un'operazione di questo genere, perché lui stesso di tentativi per capire quale potesse essere i modi della rappresentazione che lui voleva li andava sperimentando giorno per giorno. E qua incomincia il discorso ampio su che cosa sono i concetti basi che hanno rivoluzionato il modo di far teatro negli ultimi 50 anni. Cioè quando andiamo a vedere il concetto di straniamento, il concetto di epicità, il teatro non come catarsi, il concetto di, in tedesco si dice Freundlichkeit, è un vocabolo un po' difficile in italiano, cioè il concetto di solidarietà, ma è poco, un'amicizia solidarietà a discapito di qualsiasi senso affettivo, eccetera. Nel mondo dobbiamo assolutamente cominciare a vedere come questa grossa intuizione di riscoprire il modo di far teatro nello stesso autore e nei registi che hanno rispettato e hanno sentito politicamente il teatro di Brecht, come qui è vivacizzato in epoca successiva e come ha trovato nuovi modi in epoca successiva e come si impone che si trovino nuovi modi in epoche contemporanee per poter fare un'operazione brechtiana fino in fondo. Un altro lancio, ancora un'altra pulce nell'orecchio, e dico che ancora si può dire che Brecht, come mai è stato anche un concetto, una critica freudiana o junghiana o che vogliamo di psicanalisi su Brecht, come mai è stato così fortunato da poter essere uomo politico fino in fondo, e questo rilacciandomi al lavoro che andremo a fare dopo, come mai abbia potuto essere così libero, era anche stato fortunato, sappiamo, perché non aveva avuto contrasti di carattere tipico in famiglia o roba del genere, per cui la sua, anche la sua prima educazione a Augsburg è stata un'educazione completamente al di fuori di ogni condizionamento familiare o ambientale. Cioè, come diceva giustamente Mitner, ha avuto la fortuna di essere marxista prima di conoscere Marx. Cioè, anche a livello di educazione, a livello di disciplina di educazione, ha avuto questa possibilità di non dover affrontare difficoltà a livello individuale, esistenziale, che altri scrittori di altra natura hanno dovuto affrontare. Un esempio che si potrebbe fare tra Brecht e Kafka, per esempio. Il rapporto col padre dell'uno e il rapporto col padre dell'altro è un'altra possibilità di un saggio grosso, diciamo, su Brecht. Cioè, la vedovanza del padre di Brecht facilita Brecht di non avere nessun complesso edipico e di poter, avendo un'educazione completamente luterana in famiglia e non credere essere completamente laico, gli consentiva di poter giovarsi della cultura luterana e trasportarla nei suoi testi senza nessuna inibizione nei confronti dei testi. I testi di Brecht, come sapete, sono costellati di frasi bibliche da Madre Curaggio, da Lucullo o lo stesso Puntila, ma questo proprio nella maniera in cui lui poteva immettere nelle sue opere matrici di cultura popolare che potessero diventare di contenuto politico senza avere l'inibizione di immettere nelle opere tali valori biblici e culturali che la sua terra gli aveva tramandato. Mentre invece vediamo, per esempio, in Kafka il rapporto difficile con l'ambiente familiare lo condiziona a livello di non poter, pur essendo un grosso rivoluzionario della cultura, ma purtroppo le sue opere, pur essendo perfette, come la critica di destra vuole e vogliamo anche noi critica di sinistra, però dico, pur essendo perfette, però sono sempre zeppe di contenuti che lo riguardano da vicino per difficoltà di esistenza libera in un ambiente di lotta, in un ambiente sociale dove lui doveva ancora conquistare una lotta all'interno di un ambiente familiare ristretto e tra l'altro anche di minoranza razziale in una Praga in cui Kafka era costretto a vivere una minoranza nei confronti di un ambiente, di una cultura ceca, doveva difendere una sua cultura di origine germanica ebraica. Questo è un altro punto che può essere interessante da trattare, diciamo. Cioè, questa libertà gli ha consentito molto presto di arrivare a Marx, come diceva Mitner, senza leggere ancora il Capitale. E da qui nacque, scattò una molla molto interessante in Bertolt Brecht, scattò la molla di interessarsi, prima di interessarsi a Marx, di interessarsi dell'economia. Ci arriva proprio per la via diretta al marxismo. Augsburg, sapete che è una città di grossi banchieri, tra l'altro il famoso 100 marchi ancora tedesco di oggi conserva il volto del banchiere più importante della città. In questa città lui andò prima allo studio scientifico di come andava l'economia nella città per arrivare poi a quali erano poi le difficoltà dell'esistenza del proletariato, cioè le lotte, per arrivare alle lotte di classe e la differenza tra classe e classe, tra sfruttati e sfruttatori. Cioè capì prima il meccanismo, il grosso meccanismo del capitalismo, per poi poter arrivare, per poi leggere Marx e rendersi conto che c'era stato un teorico che aveva teorizzato queste cose a cui affidare completamente il suo credo politico. Quando allora un'altra frase importante in cui è importante una frase: il capitalista è sempre un cattivo, è sempre un malvagio. Il proletario può essere anche cattivo, un malvagio. Cioè non salvare mai la classe dominante e un trovare anche nell'imborghesimento della classe proletaria un pericolo molto grosso. Cioè questi due aspetti noi li ritroveremo in tutte le figure del teatro brechtiano e le dobbiamo sempre ricalcare, ma chiaramente non a livello di bene e male, non a livello di castello contro castello, bianco e nero, ma nei due filoni, nelle due classi che Brecht sempre rappresenta all'interno del teatro, c'è le grosse ambiguità nell'uno e nell'altro classe. Chiaramente molto grosso, molto spesso nella classe proletaria che rischia di imborghesisti perché il capitalismo lo vuole far diventare piccolo borghese, e ambiguità, e qua diremo ambiguità a livello teatrale delle figure del capitale. Vediamo per esempio un testo che noi andremo a mettere in scena, Puntila e il servo Matti, vediamo le ambiguità di simpatia del personaggio anche cattivo, che molto spesso, e qua io ancora una volta scaglio contro il teatro che con facilità vuol far vedere il malvagio come non simpatico, ma il guaio che l'aspetto dell'oppressore molto spesso, come Brecht ha individuato in quasi tutti i suoi personaggi negativi, hanno questo aspetto di un'enorme simpatia a livello vitale. Puntila è uno dei personaggi meglio riusciti in tutto il teatro brechtiano, eppure è un personaggio perché la classe dominante. E questo in un articolo anche di Repellino parlando di Majakovskij, eccetera, molto spesso poi i personaggi antipatici, eccetera, negativi, sono quello che riescono meglio alla mano dell'autore. E chiaramente e qua il discorso si fa abbastanza delicato, e l'autore quando va a rappresentare un personaggio anche negativo, trovandoci tutta la simpatia, ci si affonda dentro, ci trova la simpatia come uomo di teatro, a scoprire la vitalità di questi personaggi, che hanno un loro tipo di vitalità, e deve stare sempre attento a che questa vitalità non vada a favore di un discorso critico negativo, non so se è evidente, no? E qua incomincia il discorso su come fare teatro e su come evitare questi rischi. Evitare questi rischi, cioè nasce in Brecht l'autore di teatro prima di, insieme potremmo dire, nasce l'autore di teatro insieme all'uomo politico, e lui la politica la faceva sempre a teatro e raramente la fa in piazza, cioè facendola a teatro tenta tutti i mezzi per poter fare un discorso teatrale. E qua ancora un'altra cosa da dire: il teatro non fa la rivoluzione, come diceva Brecht, sì, non fa la rivoluzione, ma io faccio qualche cosa, diceva Brecht, per migliorare il mondo, non lo voglio lasciare così com'è, ma voglio che il mondo dopo un certo lavoro sia migliore, per migliorarlo. Ogni tentativo è di migliorare il mondo, e qua una cosa che ci viene rivolta in genere al teatro: voi in fondo la rivoluzione non la fate, non la possiamo, lo sappiamo benissimo, però il tentativo di lasciare una possibilità di miglioramento c'è in tutti quanti, altrimenti non faremo un teatro politico, altrimenti tenderemo altre strade, perché questo è soltanto edonistico e piacevole. Cioè il tentativo è sempre di migliorare qualcosa nella comunità, o migliorarci e migliorare insieme, e questa è l'azione che spinge l'uomo, l'intellettuale, l'operatore teatrale a fare teatro, se è un uomo politico. E qua cominciamo con i vari concetti. Un concetto base di cui se ne parla molto è l'estraneamento. L'estraneamento, e che poi ha portato il concetto di tecnica dell'estraneamento o effetto dell'estraneamento, ha portato anche a non essere capito molto spesso, perché per molti anni, per esempio, l'estraneamento di cui parlava Brecht è inteso come freddezza totale, perché abbiamo visto attori schierati sulla scena che dicevano come se fossero in un comizio ignorante qualsiasi, o non solo ignorando le vecchie tecniche del teatro, ma non sperimentando nessuna tecnica del teatro. O l'altro rischio ancora più grosso, quello che si verifica con i famosi gruppi di base di oggi, si dimostra col portarlo proprio il comizietto, che in genere i politici fanno molto meglio sulle casse, metti un fermariello che parla così bene, a livello di certi altri invece i gruppi teatrali che portano un piccolo comizietto con poche chitarre e qualche mandolino sulla scena per credere così di fare un'operazione di saneamento, un'operazione politica. Non fa altro che trasmettere qualche bella ciao più moderna. Invece la tecnica del saneamento già nell'autunno e negli anni in cui operò lo impegnò totalmente. Che cosa voleva dire? Voleva, erano a due livelli. Uno era a livello all'interno del gruppo, a livello della compagnia, dell'insieme che andava a operare, ed era la capacità dell'attore di usare tecniche che consentissero a lui di non immedesimarsi nel personaggio, ma di rappresentarlo. Una delle esperienze grosse che faceva fare Brecht ai suoi attori: non recitare mai dei brani dialogici o di teatro belle e buone, oppure là dove anche era dialogo, di far fare un esercizio narrativo. Se gli attori per esempio si trovavano di fronte a un testo di Brecht, invece di recitare in prima persona erano tutti quanti impegnati in grossi esercizi a recitare in terza persona. Egli disse, gli fece, gli raccontò, eccetera. Questo impone all'attore già di non sentirsi il personaggio, il primo scatto di un esercizio, di un primo tentativo di esercizio, per invece rappresentare. E succedeva, scoprì che succedeva nel teatro cinese, succedeva nel teatro giapponese, succedeva in genere in tutto il teatro orientale. E la compagnia su questi modelli di grossi esperimenti, di grosse tradizioni di teatro estraniante, si impegnava con varie tecniche. L'altro tentativo era sul pubblico, cioè l'effetto dell'estraniamento non doveva agire soltanto sull'attore, ma sappiamo, doveva agire il pubblico, non doveva partecipare mai emotivamente a una situazione, poteva anche partecipare, ma la tecnica spesso dei famosi cori che Brecht, o le famose cantate che sono rimaste soltanto, belle cantate di Tutweil, eccetera, servivano in quel momento storico che l'attenzione emotiva si fermasse per un canto preciso che stimolasse l'attenzione e il discorso critico sull'argomento visto precedentemente. Adesso è chiaro che se noi la ritrasportiamo uguale oggi, come va la situazione, la ritrasportiamo dalle quali scena recitata, canzone di Kurzweil, non facciamo che un'operazione filologico, un'operazione di museo. Invece il tentativo di una nuova compagnia è riscoprire non solo i mezzi degli estraneamenti sullo spettatore, ma quelli che possono servire all'attore, alla compagnia. Cioè, se nella Germania c'era stato tutta la cultura del cabaret, il teatro popolare significava il teatro cabaret di Berlino, certa musica di Berlino, da noi bisogna andare a trovare altri tipi di possibilità di teatro estraniante, e che abbiamo in discussione, eccetera. Scopriamo proprio questo: uno dei teatri estranianti napoletani è il teatro dei pupi, una delle possibilità maggiori, proprio come tecnica, andare a recuperare come tecnica per riproporlo in un teatro politico. Cioè, se il pupato riesce a stare al di fuori del pupo e parlare per il pupo e far muovere in maniera distaccata il pupo per quello che dice, già è una tecnica di cui potremmo servirci molto, molto, molto bene, diciamo. Un'altra, per esempio, la sceneggiata stessa per il modo con cui, la tecnica con cui viene espressa a teatro, non per i contenuti che ha, e qua ci batteremo sempre tra marxisti e marxisti napoletani, i quali preoccupati dei contenuti della sceneggiata che sono di essere, eccetera, non badano che in fondo è un teatro popolare che va continuando così anche con dei contenuti sbagliati, però che ha al di dentro un linguaggio talmente importante, talmente immediato, che coinvolge le folle, le coinvolge, le fa discutere, le mette dentro all'argomento, le fa piangere per poi rilasciarle fuori dal pianto, talmente importante. Badate, per esempio, la sceneggiata c'ha un piccolo complessino di musica, proprio la più scadente, un pianoforte, strumenti abbastanza staccagnati, la lucetta che si accende quando viene il momento della canzone, però c'è stata un'azione molto grossa, all'uccisione del figlio, dell'amante, eccetera, eccetera, succede immediatamente dopo, senza possibilità di entrare ancora nell'azione, un momento di colpo, un taglio violento alla canzone la più sfacciatamente felice, per cui stiamo là a discutere, ma quello poi perché l'ha ammazzato. Cioè, lui costringe, chi fa ancora questo tipo di teatro, costringe il pubblico a discutere chi aveva ragione o no, nel momento in cui la canzone c'è. Il recupero di, e poi anche il modo come viene fatto, 3 o 4 spettacoli al giorno, che consentono all'attore una routine tale, è una crescita tecnica tale, da andare in scena sempre con la stessa capacità di espressione, cioè, e con la stessa capacità di accettarlo come tipo di lavoro. E qui sarebbe un altro santo. Adesso, per esempio, questo volevo proporre, Brecht. Per esempio, noi andremo a fare un'esperienza di un certo tipo, andremo a fare un'esperienza, è un esperimento con un Brecht, con proprio Puntila e il Servomatte, non a caso un testo di natura contadina nel sud, dove esiste ancora una realtà contadina, dove esiste ancora il padrone della terra, dove esiste ancora il lavoratore della terra, dove c'è una realtà sociologica del genere delle narrazioni finlandesi. Però abbiamo avuto il coraggio, avremo il coraggio di trasportarlo completamente dalla Finlandia nel Vesuviano, diciamo. Una volta trasportato nel Vesuviano, succede la lingua che non sarà più l'italiano, ma sarà una diretta trasposizione in dialetto. Questo perché? Perché il dialetto diventa un tipo di linguaggio immediato, capito? Brecht ancora recitato in italiano a Milano, a Roma, eccetera, o a Palermo, rimane al di fuori. Un tentativo che fece Brecht, che in Italia non è stato fatto, il Bellini d'Ensemble, non so se sapete, era formato, e ancora oggi in parte, era formato però 10 anni fa in maniera più massiccia e più forte, era formato da attori che provenivano dalle varie regioni della Germania. Cioè era la volontà di superamento, cioè Brecht non si è mai preoccupato di parlare una lingua radiofonica o televisiva. Gli attori o parlavano Süddeutsch, Norddeutsch, Westfaliano o Tübingesi, cioè proprio per amalgamare le culture di una città dove già è più facile, perché non esiste un vero dialetto come il napoletano o il veneto, eccetera. In Danza sarebbe un'operazione un po' complicata, diciamo. Però laddove si poteva, lui ha cercato di vincere le difficoltà di un linguaggio accademico per ottenere un linguaggio già all'interno della compagnia popolare a tutti i livelli. Noi l'abbiamo sentito in questo modo, il napoletano, però abbiamo sentito forse un po' lo stesso problema. Non ci ha preoccupato che l'accento fosse di Napoli, della provincia, mezzo barese o calabrese o quello che sia, ma che ci fosse uno spartito su cui tutti quanti potessimo lavorare. L'attore, per esempio, fa un'operazione molto interessante: invece di andarsela a tradurre filologicamente dall'italiano già tradotto, se lo va a vedere come vicenda. Le musiche le avremo, sentiremo, siccome stiamo qua, di mettere all'interno, per i cori ci serviremo di canti popolari della zona, laddove entra a rappresentare la realtà della zona vesuviana con canti popolari vesuviani. L'estraneamento possibile tra l'attore e la folla, perché il coinvolgimento dal punto di questo Puntila, Servomatte, eccetera, sarebbe abbastanza difficile da capire, laddove non avessimo anche segni visivi abbastanza precisi. E ci sarà una possibilità, e qui si tenta con il pittore vostro emblema, di avere delle esperienze, fortunatamente stanno succedendo in analogia in questo momento, chissà perché succedono queste cose. Come noi siamo preoccupati di certe trasparenze, l'uomo attraverso le trasparenze, vederlo, non in una realtà quotidiana e psicologica, ma in maniera più eroica, più da simbolo, da segno grosso, avremo forse una serie di questi quadri che fa Salvatore Emblema, cioè immetteremo gli attori al di dentro di questi sacchi che fascinano trasparenze più o meno allargate, in una luce chiaramente totale, laddove gli attori si contrapporranno in maniera precisa. Mettiamo un caso, dove Puntila è talmente simpatico, il discorso con Matti potrebbe rischiare di far avere ragione a Puntila, che il padrone nei confronti di Matti. Noi potremmo, tramite ombre, tramite ingrandimenti e ingigantimenti di figura sui pannelli stesso, ottenere questa figura di padrone nei confronti di un Marti che crede di essere forte, ma si ritrova di fronte a un potere che poi parla simpatico, ma in fondo esprime tutto il capitale, diciamo, per dire un segno da poter usare. E questi segni vanno sempre ricercati, all'interno di un gruppo teatrale, altrimenti fallisce completamente un qualsiasi tipo di operazione sul... E non a caso la libera scena, pur vivendo le esperienze brechtiane, volendo vivere le esperienze brechtiane, solo dopo 10-15 anni di lavoro si azzarda a mettere in scena un lavoro di Brecht, perché forse adesso lo sente la capacità proprio anche tecnica di poter affrontarle, di non mistificare un'ennesima volta un discorso di un grosso autore politico che chiaramente non va più dato in pasto alle volonti o ai teatri stabili di Genova. Così si potrebbe parlare a lungo sul concetto di Freundlichkeit, sì, di solidarietà e di amicizia che esiste. Cioè mai Brecht concede alla amicizia e affetto tra personaggi, cose che Viviani, pur essendo un grosso autore teatrale, ma molto spesso cade nell'affetto della famiglia, per il figlio, eccetera, eccetera, questa condizione affettiva che impedisce una solidarietà tra la classe. Sta sempre attenta. Allora ecco che scatta il concetto della rivoluzione contro l'empatia, come chiama Mittner, per una rivoluzione pro la Freundlichkeit tra proletario e proletario. Ci sarà solidarietà nel momento della sconfitta o nel momento della lotta, che è sempre, che va oltre la solidarietà, diventa amicizia e non è mai l'obolo o la questua per il proletariato. Ma ci sono, scattano all'interno di tutti i lavori quasi che andrete a leggere, avrete letto e andate leggendo, scatta sempre tra la classe questo momento in cui la classe si difende. Vediamo per esempio in Santa Giovanna dei Macelli, tutta la classe degli sfruttati, come si difendono il proletariato, che in un momento non sta attento, come in un secondo momento si difende proprio dalla dama di San Vincenzo, che ieri chiaramente poteva essere la dama di San Vincenzo, ma che oggi potrebbe essere la dama di San Vincenzo, può essere anche in qualche figura marxista che va per la strada con il concetto mistico del fare bene al semplice. E il semplice è la classe sfruttata sa difendersi nel momento esatto della coscienza politica contro il vario atteggiamento da dame da San Vincenzo che si riscontrano in tutti gli ambienti, anche nella falsa sinistra, che andiamo, si possono riscoprire con molta facilità. Non do indicazioni, ma ognuno di noi ne avrà in mente qualcuno. Un altro concetto dell'epicità, bisogna stare attento. Bisogna stare attento che epicità significa molte cose, cioè non, in fondo, se andiamo a vederlo con gli occhi del passato, in fondo teatro epico era stato fatto in Germania, possiamo dire da Schiller in poi, e i Räuber già sono un tentativo di masse in scena, ma il teatro epico rientra proprio nel concetto di teatro di straniamento, cioè non più vedere una serie di individui, era una lotta contro il teatro psicologico non solo, ma anche contro il teatro espressionista di quel momento, che era estremamente allettante, pur avendo all'interno del teatro espressionista, con un Toller, un Ruth, alcune opere significative e importanti politicamente, però anch'esse erano pericolose. E forse Brecht lottava proprio contro l'uomo matto di Toller quando si scagliò violentemente contro l'espressionismo, a cui aveva fatto lo stesso parte con il primo lavoro di Ball, per scagliarsi poi completamente contro e dire no, qua bisogna fare un teatro che sia, ecco, con tecnica popolare, badava molto bene alle tecniche per non scadere nella psicologia. Cioè è epico anche la sceneggiata, è epico il teatro dei cupi di Palermo, è epico il teatro no giapponese, è epico il teatro cinese. certamente non è epico l'ultimo lavoro della compagnia di Vittorio Viviani, che ha presentato Viviani a Napoli in maniera ottocentistica. Cioè, questa è la, non è il testo in sé, il contenuto del testo, ma è sempre come si va a porgere un lavoro, e il lavoro quotidiano che faceva come uomo di teatro Brecht era un lavoro che stava attento alle tecniche, che non consentissero mai nessuna ambiguità sulla messa in scena. Cioè, se ambiguità c'era nei personaggi e sul discorso dei personaggi, ma mai ambiguità sul valore della messa in scena. Era estremamente chiaro e preciso. E allora diremmo che epicità uguale scientifico, dovremmo dire teatro epico uguale teatro scientifico, cioè tutte le tecniche, anche lo stesso Brecht di cultura popolare, di tecniche che andava a prendere dal teatro popolare di Vienna o di Berlino o cinese, come abbiamo detto poc'anzi, era una ricerca scientifica sui mezzi di comunicazione. La prima volta fatta nella storia, che certamente Artaud non andò a fare, e che lui fece a favore di un teatro nuovo. Da qui il discorso su un'altra volta, il discorso su un autore come Bertolt Brecht è talmente grosso, per cui credo di perdermi anche, ma se facciamo un dibattito e poi parleremo anche di questa messa in scena, che pur servendosi di due testi quali K di Sanguinetti e il funerale del padre di Manganelli, come si serve di due testi d'altronde di due marxisti, che pure sembrerebbero così lontani dal modo di scrivere, attenzione, di scrivere teatro di Brecht, però come diventano di tecnica estraniante e consentono un discorso critico sull'opera che si va a vedere. Se volete che parlo prima di questo, potrei parlare prima di questo e poi avremo un dibattito sugli argomenti in generale. Perché dicevo K di Sanguinetti? Ci aveva interessato due discorsi, K di Sanguinetti e il funerale del padre, su due discorsi sul padre, sulla difficoltà di una cultura repressiva che impedisce una cultura alternativa. Il discorso che fa Sanguinetti è un discorso sì filologico, divertito sulla filologia, eccetera, è un discorso che sembra intimista, ma se andiamo a vederla nella messa in scena è un discorso sì doloroso. Un discorso doloroso del rapporto col padre, però di uno che ha volontà di liberarsi da questo condizionamento, questo che fa Sanguinetti. Lo fa con un divertimento ironico, e questo è un altro discorso brechtiano, l'ironia non manca mai sulle opere brechtiane, proprio per consentire la capacità critica. Un discorso ironico, doloroso sul rapporto col padre, che noi abbiamo tentato di rappresentare, cioè sentendo che la difficoltà del linguaggio parlato era tale, abbiamo tentato di registrare il discorso parlato tra K e Anouk, il suo allievo. Il discorso però è semplice, in fondo diviso in quattro tempi non si fa altro che parlare della volontà di liberarsi dal padre e di vedere nel padre, che pure voleva essere di una cultura eccelsa, è un accuso contro la cultura per bene, il perbenismo della cultura borghese, diciamo. E qua K si difende dal padre, parlandolo col suo allievo Janouk, si difende da questa cultura perbenistica, vedendo nel padre quello che in realtà poi c'era. In tutta la sua volontà repressiva non c'era altro, e capacità di fare il discorso della cultura accademica, non c'era altro poi di il gesto di mettersi la mano in culo o di essere volgare, diciamo. E lo rivede, ricordando i suoi anni giovanili, e rivede soltanto l'aspetto più che l'ha fatto soffrire di più, cioè il padre che lui aveva messo sugli altari lo demistifica nel momento in cui il ricordo degli anni dell'università lo rivede in tutta la sua realtà, addirittura volgare e giornaliera. Che l'ha fatto soffrire, lo continua a fare soffrire, ma è chiaramente una volontà di liberarsi totalmente da questo condizionamento. L'altro di Manganelli continua il discorso del padre, perciò stanno insieme i due testi, in una maniera più violenta ancora, a livello proprio di contenuto del testo, diciamo, poi diciamo come è fatta la messa in scena. A livello di contenuto del testo, il Manganelli ha il coraggio addirittura di far trovare, di incontrare due signori i quali si scambiano i padri, i funerali del padre. I due padri sono morti, se li scambiano, se li pallottolano, i funerali sono più belli dell'altro, cioè
scatena tutto un discorso nuovo sul concetto del solito cimitero, la preghiera dei morti, i fiori, eccetera, li ribalta, li rigetta tutto nell'immondizia, per ritrovarsi la stessa volontà liberatoria di una cultura repressiva. Ecco, dicevo, il discorso su Brecht iniziale, la grossa fortuna di non avere avuto già in famiglia condizionamenti di origine psicologica, psicanalitica, che l'hanno potuto far diventare marxista molto presto. I due, sia Sanguinetti che Manganelli, hanno sofferto la condizione borghese, hanno sofferto i condizionamenti edipici, eccetera, eccetera, però da cui vogliono liberarsi. Come messe in scena? Messe in scena tutte e due registrate, tutte e due con dei tentativi sperimentali, noi credevamo abbastanza interessanti. Nel primo le due voci registrate mostrano all'interno di questo cubo, un cubo fatto di quattro pareti bianche, ci mostrano il chiuso di questa condizione di Kafka stesso. Il chiuso è doloroso, il doloroso chiuso. L'incontro dei due avviene intorno a un candelabro ebraico, intorno a delle immagini su Praga, intorno alla Moldava, alla visione sulla Moldava, e li vedremo come ombre dolorose. All'inizio è anche un esperimento importante che noi andiamo facendo, forse non è portato fino in fondo e che porteremo ancora più avanti col prossimo lavoro brecchiano. E qui inizia con un accendere una candela, a vedere l'uomo visto in dimensione in questa, perché poi si proietteranno piccole ombre più sbiadite sulle tre pareti che voi vedrete, oppure una luminosità all'interno dell'oggetto stesso, oppure il finale che è più doloroso di tutto, dove le ombre si scandagliano nitide, c'è un finale più incalzante. Nel secondo momento invece noi rompiamo proprio, servendoci della stessa struttura, la rompiamo, si aprono Le tre lati di questo cubo si apriranno e due delle pareti laterali avranno dei buchi. Le voci degli attori, e dei due attori che saranno in questo caso A e B, che si scambiano in morte e poi vedete il dialogo quanto è divertente, non li vedremo tutti interi, ma proprio per cogliere che il segno letto a teatro certe volte, se è fermato, bloccato, è più espressivo che non in tutto un insieme. Allora vedremo per esempio in buchi il gesto delle mani degli attori, oppure soltanto la faccia, o le due facce insieme di due attori, oppure soltanto le ombre proiettate, laddove il gesto diventa più dissacrante che non se fosse fatto a tutto tondo, cioè avessimo una visione totale. Bloccare un gesto della mano in un momento di gestualità volgare è ferma il segno nella sua totale volgarità, cosa che non farebbe. Sono esperimenti che andiamo a fare e che ci servono per poter procedere avanti con lavori impegnati anche a livello più grosso, diciamo. Però che credo, e qua ci accusano, perché facciamo questi esperimenti, sembrano fatti per un teatro da camera, ma questo non è giusto, questa accusa. Veramente mi difendo violentemente. Cioè mi difendo violentemente, non lo dovremmo presentare al pubblico, ma il pubblico che le vuole vedere, le deve vedere. Qualsiasi teatro sperimentale che sta nei paesi dell'est hanno dallo Stato le possibilità proprio strutturali di stare in ambienti teatrali e fare esperimenti di linguaggio, eccetera, che possono servire. Cioè all'estero la ricerca è pagata, in Italia purtroppo la ricerca ce la paghiamo e poi ce la fanno pagare pure cara. Ce la paghiamo di persone, ce la fanno pagare a tutti i livelli, e questo è un altro atto immorale, assolutamente immorale. Noi invece spingeremo e spingiamo la nostra azione che all'interno dell'università, più che dare cattedre a gente non preparata sul teatro, si diano cattedre a gente preparata sul campo dello specifico, che abbia possibilità di servirsi di noi, come si dà al chimico, al medico. All'uomo di scienza. L'uomo di teatro per Brecht è un uomo di scienza che va all'interno delle università dove può avere possibilità di fare sperimentazione e non le deve pagare con 10 spettacoli. 10 prove in una struttura pubblica data da un ente politicamente avanzato consentirebbero cose che purtroppo costano 2-3 anni di fatica. 2-3 anni di fatica che sono abbastanza dolorosi da pagare. e che poi richiedono soltanto la verifica col pubblico, e gli ascoltatori del pubblico contendono invece. Cioè, la lotta va fatta anche nella direzione delle università, delle strutture pubbliche.
Cioè, se vogliamo aprire un dibattito, o lo vogliamo fare dopo lo spettacolo, non so come preferite voi. Dopo.